sono degli esempi completi, ha cambiato il mio modo di vedere Dio, più concreto, di andare a messa, di pregare, di confessarmi, di guardare l'altro come un fratello. Cioè, altrimenti che senso ha tutta questa rivelazione privata se non ha una ricaduta nella vita, no? Pastorale. Guardate, sono solletichi, si dice così in italiano, solletichi. Sono dei solletichi spirituali, no? Che uno va a sentire delle cose che lo appagano l'orecchio, dice, oh, ma che roba, che è venuto fuori maccio. Ma è un solletico, no? Che ti ha dato emozione in quel momento, ma poi se non cambia niente della tua vita, allora siamo punto da capo. Ecco, allora lo scopo di questa sera, io vi provocherò con delle con un foglimento di roba, vi provocherò, ma poi alla fine chi vuole il microfono, come tutte le altre sere, basta che alza la mano e gli diamo il microfono, d'accordo? Possiamo partire allora. Vedete, adesso uso anche gli occhiali.
Mi pare giusto, perché sono io.
Lo scopo, abbiamo già pregato, quindi pregheremo magari un po' alla fine ancora. Lo scopo è quello di condividere questa sera. Fermatevi quando volete, alzate la mano, intervenite anche senza microfono dal posto se vi vengono in mente delle cose utili a tutti, no? Lo scopo è davvero quello di far sedimentare tutto quello che abbiamo ascoltato. Probabilmente c'è qualcosa che possiamo anche non aver colto, ci sta, qualcosa che è rimasto in sospeso, qualcosa di non chiaro, però ognuno nel suo cuore, con un piccolo scrigno di vita spirituale, certamente avrà colto qualche aspetto. Guardate che è una serata utile se voi mi date questo feedback, che vuol dire questo rimando, perché può essere utile anche per altre volte, cioè se notiamo, se noto che ci sono dei punti che è utile andare a di nuovo toccare, ditemelo, così anche in autunno, quando vorremo, perché adesso abbiamo davanti l'estate, potremo di nuovo fare queste serate. Faccio un esempio che ho sentito dire anch'io. Quando è venuto Monsignor Morandi, vescovo di Reggio Emilia, lui un po' a tavola, noi preti, ci ha raccontato delle vicende un po' nascoste che sono avvenute a Roma, dove lui faceva parte del dicastero della dottrina della fede, no? E diceva, il caso genovese, perché sapete, sono le schedature, no? delle burocrazie, era già nel cassetto, se non che qualcuno ha cominciato a riaprire il cassetto e a tirarlo fuori e di riconsiderarlo. E chi l'ha messo nel cassetto? E non sono cattiverie, i dogmatici. I dogmatici sono i teologi che hanno studiato la dogmatica, no? Che è un modo di affrontare la teologia in maniera anche abbastanza seria, certamente come tutti, però anche schematica. C'è voluto anche il contributo di un teologo non dogmatico, la spiritualità, la mistica, per dire, no, attenzione, in quei contenuti, e questo se l'ho portato il primo volume, in quei contenuti c'è tanto, ma non dobbiamo leggerlo con l'occhio del dogmatico, ma con l'occhio del mistico. Molto bella questa cosa, perché l'occhio del mistico, i mistici sapete chi sono, no? Santa Teresa d'Avila, Santa Caterina da Siena, San Giovanni della Croce, per certi versi anche Giovanni Paolo II, cioè i mistici hanno un occhio diverso dai dogmatici, e affrontare la vicenda di Maccio solamente dottrinalmente, che è molto ricca certamente, ma rischia anche di perderti o di fossilizzarti su certi passaggi. Invece sentiremo stasera, vi leggerò qualche brano, sentirete come la mistica fiorisce, e tu se non hai proprio il gusto del linguaggio mistico, che poi il linguaggio degli innamorati, che quando si dicono tante cose sembrano cose né in cielo né in terra, appunto il linguaggio della mistica, in realtà arrivano anche a toni elevati. Ecco. Allora, facciamo quindi un po' una ripercorriamo quello che abbiamo un po' ascoltato in queste serate, no? Io vedo che ci sono degli aspetti importantissimi. È una domanda che anche alcuni ci hanno fatto, non di maccio, quando dicono che cosa ci ha detto il Signore di nuovo? Niente. Il problema è questo, no? Che noi ci stiamo abituando a cose grandi. Ve la ripeto, ci stiamo abituando a cose grandi. Cioè, secondo voi, il fatto che su un tavolo chiamato altare ci sia un pezzo di pane che diventa corpo di Cristo, per voi è normale? Non è normale, ma è diventato normale per chi mastica questo linguaggio, questa fede, per chi ha aderito nella fede, per noi è diventato normale, no? Quindi, attenzione, è vero, per noi è così, cioè io che lo dico, è così, il Signore è realmente presente nell'Eucaristia, è così, ma è diventato talmente normale che corriamo il rischio opposto, cioè quello di non stupirci più, di non meravigliarci. Esempio, entri in chiesa, vedi esposto il Signore sull'altare o nel tabernacolo come adesso, rischi di farci quell'abitudine che tu non arrivi neanche più a meravigliarti. Sì, attenzione, siamo davanti a cose grandi, per cui corriamo il rischio di abituarci. Ecco, quello che è successo a Maccio e succederà è un po' questo, no? Cioè, possiamo dire in giro, oh, ma che il Signore ha consegnato qui a Maccio una rivelazione privata. Cioè, io lo dico così, no? Con facilità, ma non è mica così facile, non è più così scontato. Quindi, stiamo attenti, no? Mi ricordo, c'era, non lo so, l'ho sentito dire questa cosa, no? Che i primi anni era stata messa in giro la voce che a Maccio era apparsa la Madonna, l'avete sentita anche voi? E che Gioacchino ha visto la Madonna. Sembrava una seconda Lourdes, o uno potrebbe pensare a certi paesi Bonate, Montichiari, dove non è stata riconosciuta, no, questo tipo di presenza. Ecco, guai, no? Cioè, dire una cosa del genere avrebbe messo in subbuglio tutti e soprattutto magari messo un po' in croce, diciamo così, anche il povero Gioacchino, no? In realtà noi possiamo dire senza paura che lui nelle sue visioni intellettuali, e Don Luigi l'ha spiegata la prima sera in cosa consistevano, se qualcuno non era qua lo ripeto anche in 30 secondi, lui certamente ha avuto il contatto, la visione di Maria e ha sentito la voce di Maria, ma non stiamo facendo una seconda Lourdes, mi sono spiegato? È un'altra cosa, no? Le visioni intellettuali gli facevano cogliere la presenza vista con gli occhi della mente, non con l'occhio fisico dal di fuori. C'è differenza rispetto a Lourdes o Fatima. Ecco, questo per dirvi, non abituiamoci a cose grandi, perché qui sono avvenute cose grandi di cui ci sembra normale parlare, ma non è così. Un secondo aspetto che potrebbe essere anche qua un po' considerato è se voi avete trovato un centro di tutto quello che avete ascoltato. Ecco, questa è un'altra domanda interessante. Cioè, abbiamo ascoltato tante cose, ma qual è il centro? Non facciamoci sfuggire il centro di tutte queste cose. Quello potrebbe essere, adesso ve lo dico, rimarrete delusi, ma non è così. Il centro è Dio c'è. E uno dice, ma dove venire a Maccio per sentire dire che Dio esiste? Ma scusate, in che mondo vivete?
No, però è molto importante anche come il sacerdote si pone e come attira le persone, ad esempio. Io.
Ah, ma questo però l'esistenza di Dio è veramente.
Certo, però qui, ad esempio, io lo sento di più in altre chiese.
Ok, tu lo senti di più, questa è un'emozione, un'esperienza emotiva. Non sto dicendo di no, ma dico solo, ma se cominciamo a dire io, ognuno c'ha il suo, no?
No, però è molto importante anche il sacerdote come si pone.
Ok, prendiamola buona questa cosa. E per dire, guardate, il Signore ha usato, ha sfruttato, ha scelto questa rivelazione privata di Maccio, a Maccio, magari cominciando da questo punto, che Dio esiste in un mondo che è indifferente, è freddo, lo ha dimenticato, non ci crede più, è diventato anche ateo, non tutti, non ci si pensa, siamo molto presi da tante cose e l'abbiamo messo poi in un angolo. Quindi anche questo, che a voi sembra una cosa banale, non è banale dire a un altro: Dio esiste, Dio c'è, Dio si è rivelato. Andiamo avanti, non solo si è rivelato, ma ecco, qui a Maccio un po' il centro sono i misteri della nostra fede, che anche l'altra volta Don Ivan ha elencato, no? Esattamente sono il fatto di credere che Dio è uno e trino, che ha scelto di incarnarsi, l'incarnazione, la passione, la morte e la risurrezione, e che il Figlio di Dio che si è incarnato, ha patito, è morto e risorto, è la seconda persona della Trinità ed è vero uomo e vero Dio. Sapete cosa vi ho citato? Il Catechismo di San Pio X, primo capitolo. Ditemi qual è la novità di Maccio, se non ridire le cose che già sapevamo. Questo anche Don Ivan, anche Don tutti, anche Don Italo così ve l'ha detto. Cioè davvero non abbiamo davanti una nuova rivelazione, vi ricordate, no? Ma semplicemente siamo ricondotti al centro della nostra fede. Scendiamo ancora più in profondità. Perché il Signore ci deve ricordare quelli che sono un po' il centro della nostra fede, i valori fondamentali, fondanti, i dogmi anche fondanti della nostra fede? Evidentemente perché possiamo aver dimenticato. Però qui torniamo a Maccio. Quello che risalta di più è il tema della Trinità, che è la comunione, il tema della misericordia e il tema dell'Eucaristia. E poi c'è il tema della Chiesa. Sono quattro filoni che anche Don Ivan ha toccato. Li riprendiamo. In un mondo spaccato, diviso, sull'orlo delle guerre, non oggi solamente, ma è sempre stato così nei secoli, dove l'uomo è diventato sempre più alieno se stesso, si è imbruttito e rischia davvero di creare un mondo barbaro, Dio interviene dicendo che Dio è Trinità, non solo esiste, eccetera, ma è Trinità, cioè comunione di persone. Che cosa dice a te, alla tua vita, questa cosa? Vedete che vi provoco un po' anche nel mettere in pratica il messaggio di Maccio. Vuol dire che se io sono cristiano non posso più fare a meno della comunione, della fraternità, del guardare gli altri. Sapete che questo ad esempio è un piano pastorale per la Chiesa di oggi? Piano pastorale vuol dire, caliamo nel concreto, noi abbiamo finito ieri la visita vicariale, il Vescovo ci ha fatto i complimenti, ma ci ha detto anche, siete 9 parrocchie, ognuno per conto suo, è vero. Cioè ogni parrocchia ha le sue cose belle, ma ognuno cammina tirando avanti le proprie cose. Ecco, secondo me il fatto che Dio, il Signore, si è rivelato Trinità per noi, per la Chiesa di Como, del vicariato, diciamo il nostro, ci dice questa cosa. Ci dice che nessuno, neanche la parrocchia, può più camminare da sola. Questo è piano pastorale, è la Santissima Trinità, è la comunione. Che non può esserci più un cristiano che si arrangia da solo, che ha uno stile solitario. Vado in chiesa, non guardo chi ho intorno degli altri, non mi interessa nulla, perché io prego, io faccio la comunione, io faccio le mie devozioni, io esco. Questo è un cristiano? Questo è un cattolico? Guardate che c'è tanta gente che pensa che il cattolicesimo sia questo. Questo è un individualismo, no? Individualismo cristiano. Ma se Dio è Trinità, tu non puoi pensare così. Cioè devi interfacciarti con Dio che è Trino, Trinità, quindi comunione. L'altra volta Don Ivan ha detto, Dio è amore. L'amore non è solitario, perché dire amore si presuppone che ci sia un amante, un amato, cioè ci si ami, quindi non è solo. Ecco. Poi c'era il secondo tema, era quello della misericordia. Anche questo è un tema utile non solo per la Chiesa, ma anche per il mondo che viviamo. Ci domandiamo perché Il Signore nel 2010-2020 viene a richiamarci il tema della misericordia, e sotto gli occhi di tutti, i disastri mondiali dove l'uomo è triturato, è schiacciato dai potenti, dalla cupidigia, dall'egoismo, non vi faccio l'elenco perché lo sappiamo, imparare a riguardarci gli uni e gli altri con misericordia è esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Ma la misericordia è il Signore stesso, e quindi è Lui che si propone a noi come stile di vita. Cioè la misericordia non solo è l'identità di Dio, il nome di Dio, Santissima Trinità Misericordia, ma diventa per noi anche un modo di vivere, uno stile. Cioè, se siamo insieme, comunione e fraternità, dobbiamo anche imparare a guardare gli uni gli altri i nostri bisogni. E come stai? Mi ricordo che negli scritti ci sono tanti, soprattutto l'altro volume, tanti passaggi dove si parla dei migranti, non si citano migranti, sapete come vengono chiamati? Masse di uomini che verranno qui, popoli senza Dio, sono citati così negli scritti. Di chi si sta parlando? Dei cinesi, popoli senza Dio. Degli africani che vengono. E per dire, su questo Maccio è profetico, perché dice delle cose lette in prospettiva profetica, non profetica inteso leggiamo il futuro, ci vuole la sfera di cristallo, ma profetica per dire, sono utili per leggere il tempo di oggi che viviamo? Sì. Cioè, quante volte anche il Papa sul tema dei migranti, per esempio, ha insistito nel dire, prima di essere degli ultimi, dei poveri, eccetera, sono degli uomini. Ecco, il tema della misericordia non può fare a meno di guardare in faccia questa realtà, di questo mondo, di questa società in cui viviamo. Quindi è bello che il Signore si riveli misericordia in un mondo che ha bisogno di riscoprire la misericordia. Poi, il tema dell'Eucaristia. Questo è un tema centrale, perché qui spendo una parola in più, anzi leggo, perché il tema dell'Eucaristia è un tema trasversale per noi come Chiesa, che va rivalutato sia per i sacerdoti sia per i fedeli. I sacerdoti sono costituiti per celebrare l'Eucaristia, per fare l'Eucaristia, per offrire l'Eucaristia al popolo, senza la quale il popolo non avrebbe il dono del Signore vivo e presente, no? Allora, cominciamo con questo. Il Signore desidera che l'Eucaristia sia messa al centro, tornare a capire che l'Eucaristia non è il teatrino, come direbbero i protestanti, di una ripresentazione così, no, teatrale dell'ultima cena, ma è la presenza reale di Cristo. Questo sapete già, no? Eppure ci viene ribadito. Allora, qui a Maccio ci sono due formule che non usa nessuno, e qualcuno forse vi ha spiegato, qualcuno no. La prima è questa: perché tutto il mondo si dice si lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo? Invece a Maccio no, c'è qualche errore di stampa. Ascoltate. Lo leggo dagli scritti, siamo al numero 18, dice: all'improvviso sentì uscire qualcuno, ecco una voce al profondo del cuore che mi diceva di mettermi alla presenza di Dio, Gesù e lo Spirito, con la preghiera che Gesù stesso mi ha insegnato. Sii lodato e ringraziato in ogni momento tu Gesù, qui presente nel Santissimo Sacramento. Questa preghiera tante volte Gesù mi ha detto che vorrebbe divenisse di tutta la Chiesa insieme ad un gesto di adorazione amorosa. Continua la voce: nessuno si prostra più davanti a me. Non bisogna farlo per timore, ma alla maniera di chi si getta tra le braccia dell'innamorato. Pensate alla genuflessione che tanti dimenticano. E chi è più innamorato di voi, se non io, misericordia, che provengo dal cuore della misericordia, dono dello Spirito, che è il motore della misericordia. Questo dono di me stesso nella Santa Eucaristia dovrebbe essere sempre più aperto agli uomini, e noi abbiamo fatto un premio per i più buoni. Va avanti la voce. E anche nella Santa Messa sarai felice se dopo la consacrazione i miei figli sacerdoti mi mostrassero per più tempo al mio popolo. Invece essi, i sacerdoti, con molta fretta e senza convinzione, perché nel loro cuore sono presi da molte faccende, officiano il mio sacrificio e trascurano anche la mia passione, dono della misericordia. Quanto soffro, sarei felice se al momento di portarmi a voi i sacerdoti dicessero: ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E questa è la seconda frase che volevo farvi arrivare. In tutto il mondo la liturgia dice: ecco l'agnello di Dio, ecco che toglie il peccato del mondo. Invece noi qui a Maccio, non so se avete notato, almeno noi tre sacerdoti, aggiungiamo: ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, no? Durante, quando si mostra l'ostia spezzata prima della comunione. È una richiesta che il Signore ha fatto qui dentro. E continua: io tolgo il male, ho sconfitto il demonio, io Gesù, vi amo come fratelli prima che come Signore. Guardate che dolcezza. Vi amo come fratelli prima che come Signore. Nella preghiera noi diciamo: di Gesù, mio Redentore, mio fratello, mio fratello, mio Redentore, mio Re. Cioè, come può un Dio mettersi al mio livello chiamandosi fratello? Così vuole. Perché il nostro amore, qui torna al plurale, la nostra misericordia ha voluto essere come voi, per soffrire con voi nella vostra disobbedienza che vi rende fragili. Solo l'onnipotente d'amore può arrivare a questo. Quindi questo è già una cosa. Ascoltiamo un altro brano sulla messa, terribile. Dopo non dormite. Vuoi aiutarmi? Non vedi la solitudine immensa? Dove sono i pastori? Dove i vignaioli? Guarda lì. Continua. Ed ecco, vidi un piccolo altare in una piccola chiesetta. È una visione. L'uomo dalla croce mi indicò l'altare e vidi su di esso un calice. L'uomo mi disse: vuoi aiutarmi? Va e bevi dal calice. In quel momento vidi un sacerdote che celebrava. D'improvviso vidi gente che da lontano si avviava verso quella chiesetta nel deserto. A mano la turba, la folla, cresceva sempre più. Allora quel sacerdote mi venne incontro e mi porse il calice. Io indugiavo. Egli allora riposto il calice sull'altare. State attenti cosa fa questo sacerdote. Si avviò alla porticina della chiesa e vi si appoggiò con le spalle. L'uomo dalla croce mi guardava quella moltitudine smarrita e piangeva. Di nuovo disse: vuoi aiutarmi, figlio mio? Va e bevi dal calice, altrimenti chi potrà aiutarmi? Non temere, io sarò con te. Ora la gente era alla porta e quel sacerdote non apriva, anzi serrava. Rivolto a me disse: bevi, figlio mio. Io ho bevuto, sono consapevole di ciò che scrivo, ero presente a me stesso Il mio cuore fu invaso come da un calore che quasi lo scioglieva. Il sapore del vino si tramutò in sangue. Ancora ora ne provo il gusto. Come ebbi bevuto, la porta si aprì ed ecco la moltitudine entrava e si prostrava in ginocchio davanti all'altare. Nello stesso istante mi sono ritrovato davanti a questa croce altissima e l'uomo crocifisso mi ha sorriso nonostante la sua immane sofferenza. Ed ecco nel deserto cominciare a scorgere acqua limpidissima. Io ero impietrito e timoroso. Allora l'uomo dalla croce mi disse: avanza verso di me, non temere. Mentre avanzavo, l'acqua cresceva sempre più, ora un fiume, poi un mare, spettacolo stupendo, milioni di fiori sconosciuti sbucavano dalle acque e vi galleggiavano sopra come ninfe. Mentre mi avanzavo e annegavo quasi, tanto l'acqua cresceva, l'immensa croce e colui che vi era crocifisso sono scomparsi. Mi sono sentito perso, indugiavo, ma ancora la voce mi parlava: vai avanti, sono con te, l'acqua sarà la prova per te, gioia per chi incontrerai, ma non ti travolgerà, io sarò al tuo fianco. Ed ecco che vidi, come in uno specchio, un'immagine diafana, cioè tersa, della stessa croce e dell'uomo su di essa accanto a me. Essa non era visibile come la vedevo prima, ma diafana, lontana, mi dava certezza della sua presenza, ma non era tangibile. Arrivai al punto dove era la grande croce e disse: questo ti basta, figliolo, ora va e confida in me, che sono misericordia. Mi sono ritrovato solo nella mia stanza, sul letto. Erano le 6 del mattino. Ero sveglio. Sono consapevole di ciò che scrivo e lo scrivo solo per obbedienza. Avrei preferito tenere tutto per me, ma Signore, abbi misericordia infinita, abbi pietà di me, che sono un peccatore. Era il 20 febbraio del 2008. Cos'è questa visione? Uno può dire: ma è un sogno. Vedete con quale insistenza lui dice che rappresenta se stesso e per obbedienza scrive, quindi poi sta a voi crederci. Questo è un altro brano sulla messa, questo è più terribile. Osservami, dice la voce. Lui continua: ho sentito trapassare le mie mani e i miei piedi, tutto il mio essere, da questa luce sentivo un fuoco che mi bruciava. La voce: noi, misericordia infinita, riversiamo sul mondo, nel sacrificio della Santa Messa, tutto noi stessi. Ma anche la sposa, con la S maiuscola, quindi la Chiesa, non permette di riversare sull'uomo tutto il nostro fuoco di amore. Poi ha aggiunto: altro non vogliamo che amore per il gregge che vi abbiamo affidato. Noi abbiamo dato a voi, figli sacerdoti, di donare al gregge noi misericordia nel miracolo dell'Eucaristia, che è solo nelle vostre mani. Vi promettemmo che voi avreste operato miracoli più grandi di quelli operati da noi. Questo è un passo del Vangelo. E quale miracolo più grande può la mia creatura operare se non quello di poter tenere tra le sue mani il suo creatore, che soffre, muore e risorge per lei? E quale miracolo più grande, o mia sposa, quello di rivivere in te quello che noi abbiamo definitivamente compiuto? Tu hai le chiavi di ogni miracolo, ma non le usi. E ti chiudi quando io scendo a te, perché temi il mondo. Temi il mondo vuol dire temi il giudizio del mondo. Ma io ti amo e attendo, ma tu non rallentare l'azione del fuoco di noi misericordia. Ecco, questo è il linguaggio della mistica, capite? Questo è il linguaggio della mistica. Cioè, è il linguaggio che tu, solo un innamorato può cogliere dietro queste parole, appunto, il fuoco dell'amore, no? Sta parlando dell'Eucaristia, di quanto è grande l'Eucaristia. Va avanti. Poi ho rivisto le scene dei giorni scorsi che non riscrivo. Alla fine della messa mi sono sentito sfinito, una grande tristezza mi opprimeva e all'improvviso una voce mi ha detto di andare sotto la croce. Siamo qui in chiesa, questo è un avviso che è venuto durante la messa, e mi ha detto: non temere, io opero sempre e ciò che ho stabilito io lo farò. Questo è del 27 luglio del 2008. Cioè, cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo la visione del prima, il prete che si mette con le spalle davanti alla porta e non fa entrare la moltitudine che è fuori. Tante volte, purtroppo, noi preti siamo stati ostacolo all'Eucaristia. Se siamo nel 2008, che cosa vi vengono in mente quegli anni? 2008, 2010? Non lo dico io. Gli scandali dei preti pedofili. Vi ricordate? Grande tema del pontificato poverino di Papa Benedetto, no? Che ha dovuto affrontare con tutto quello che poteva, no? Cioè, quindi vedete che non c'è nulla, no? di nuovo. Tante volte la Chiesa che deve favorire l'ingresso nella Chiesa dei popoli o l'incontro del Signore invece è stato un ostacolo. O come in questo caso dove dice: quanto è grande il mistero di questo miracolo che abbiamo tra le mani, e non è una cosa ma è un qualcuno, e dice è la Santissima Trinità che ha sofferto per noi per essere qui con noi nell'Eucaristia. Volete dire qualcosa? Intanto io cerco il prossimo brano. Potete fare domande anche dal posto. Vado avanti. Questo invece è un episodio che è accaduto nella chiesa di Maccio il 5 febbraio del 2008. Era presente Don Luigi. È un'esperienza di preghiera. Racconta. Ricordo a questo proposito che una sera Gesù mi chiamò a pregare, era un po' prima di Natale, probabilmente sta parlando del Natale 2007, mi disse: nel mondo brilla la luce della misericordia, che è la Trinità del mio essere. Pare all'uomo che questa sia offuscata dalle tenebre che l'uomo stesso produce con il suo peccato, dimentico del nostro incarnarci, morire e risorgere. Ma è il nemico dell'amore che rende l'uomo senza speranza. Magari dopo diremo, se avanza tempo, qualche parola anche sul nemico. In tante pagine è presente. Vado avanti. Ora, per dimostrarti che io sono la luce, spegnerò io ogni luce in questa chiesa e vedrai brillare solo il mio corpo nello stensorio. Vedete come Gesù parla di sé dell'Eucaristia. Così come ora ti lascio contemplare nella visione, scrive Gioacchino, in quel momento mi parve come di essere privo di sensi e vidi un grande ostensorio da cui si irraggiava una luce bianchissima e tutto intorno il buio più totale. Mi parve di vedere il mondo intero in questo buio. La luce penetrava il buio, ma gli occhi degli uomini non erano colpiti perché volevano stare al buio, per non vedersi dentro e camminare tenendosi per mano da sé. Mi vengono in mente le parole del prologo di Giovanni, no? Quando dice che il mondo ha scelto le tenebre rispetto alla luce. Come vedete non c'è nulla di nuovo, è proprio come su un commento mistico del Vangelo. Andiamo avanti. La luce, con la L maiuscola, splendeva in questo buio, ma non accecava perché non voleva il male degli uomini. E allora gli uomini preferivano il buio della loro libertà, che li rendeva in vero prigionieri del buio che li sovrastava, schiavi di un agire che essi, apparentemente felici, chiamavano bene. Ad un tratto però, dalle tenebre, un essere misterioso, con voce di sacerdote, ma con il cuore di tenebra, si levò e, ammantando ogni cuore, spinse ogni uomo uno contro l'altro, tutto si sgretolava, anche le chiese. Ma ecco che da ogni tabernacolo veniva fuori il corpo del Signore che emanava luce nelle tenebre. Solo i tabernacoli aperti non si sgretolavano. A quel punto chiamai il mio confessore e gli riferii. Ci mettemmo insieme in ginocchio davanti allo stensorio e pregavamo, quando all'improvviso tutta la chiesa piombò nel buio e rimase acceso solo lo stensorio. Io non so chi di voi rappresenta questa serata dove le luci sono spente di botto ed è rimasto acceso solo lo stensorio. Non c'era in sacrestia un Deus ex machina a spegnere le luci, ma è avvenuto così. Vedete come però il Signore con forza, no, dice: ma volete la luce della vita? Tornate all'Eucaristia, tornate lì, perché lì troverete me, troverete la luce. Va bene, possiamo andare avanti, no? Perché avrei ancora qualcosa da leggere e da dirvi. Allora, il tema della Trinità che è comunione, della misericordia che è il farsi avanti verso di Dio, verso l'uomo sempre e tra di noi, no? Come stile di vita. Il tema dell'Eucaristia che è il Signore al centro, rimarrebbe il tema della Chiesa. L'altra volta Don Ivan ha detto: che bello che Amaccio viene richiamata alla dimensione soprannaturale della Chiesa. Questo è un grande scivolone in cui tante volte abbiamo rischiato di andarci dentro, no? La Chiesa come un agglomerato umano, no? Fatto di uomini che stanno bene insieme perché c'è tante cose belle da fare, però diventerebbe una onlus. In realtà c'è una dimensione soprannaturale che recupera certamente i filoni, no? Di questa teologia. Cioè la Chiesa è soprannaturale, quindi voluta da Dio, istituita da Dio, scelta da Dio, creata da Dio, metteteci il verbo che volete, quindi è da Dio. Grazie a che cosa? Uno, alla prassi sacramentale. Togliete l'Eucaristia, togliete i sacramenti e la Chiesa non è più Chiesa, è un teatrino. Due, la centralità di un Dio non generico ma Trinità. Guardate, con l'avanzare anche dell'Islam o di altre religioni o di altre religioni, filosofie di vita, quanto è bello di nuovo credere e annunciare un Dio Trinità. Quest'anno, andando a vedere le case, più degli altri anni, non so perché, io ho trovato tanta gente che mi ha aperto la porta e al posto della, in casa, al posto, non so, del crocifisso, però non c'è quasi più nessuno ormai il crocifisso, c'erano dei Buddha, del piccolo statue di Buddha. Da due persone, non dico ovviamente nulla di più, sono entrato, c'era proprio l'incenso che fumava, no? Ho detto: complimenti, che profumo. E questa signora, questa donna ha detto: sto pregando cosa? Era una buddista. Sto parlando di Maccio, non di Manhattan. Cioè a Maccio ci sono queste cose, vuol dire, cioè noi abbiamo il Dio Trinità in tasca, scusate, nel cuore, perché in tasca, e il mondo sta ripiombando nel paganesimo, nelle religioni, nelle filosofie orientali, nel monoteismo puro come l'Islam, no? Monoteismo, Dio è uno, guai parlare di tre, ti dicono voi siete politeisti. Cioè, noi abbiamo la Trinità, non dimentichiamocelo, no? Ok, questo era l'altro. Poi un altro punto, che bello anche la, che il pilastro della Chiesa soprannaturale, il ministero ordinato, cioè il sacerdozio, questo è Cristo. In effetti è vero che se non ci sono più sacerdoti non c'è più Eucaristia, è vera questa cosa, Forse noi non ci pensiamo perché abbiamo ancora abbondanza di sacerdoti, però se togliamo i sacerdoti, togliamo il sacerdozio, il ministero ordinato, la Chiesa come fa a inventarsi di nuovo, scusate, inventare un termine così, l'Eucaristia, no? E poi ancora la bellezza della famiglia. Questo è un altro filone su cui negli scritti compare, non così presente come quello che ho detto finora, ma il tema della famiglia, perché il Signore lo dice, è l'immagine della Trinità. È un frammento di Trinità posto tra i coniugi. No. Andiamo avanti. Allora, Un ultimo, vediamo che ore sono. Allora, un ultimo aspetto che volevo leggervi è ancora, quindi, perché abbiamo bisogno di Dio e di un Dio Trinità misericordia. Vi leggo una delle pagine più terribili, è un po' lunga, però semmai fermatevi. Lo intitolerei Il deserto. Il deserto. Siamo il 5 giugno del 2009, non so dove eravate nella vita. Scrive: ho visto un enorme e vastissimo deserto, arido, assolato, immenso. È una visione, evidentemente una visione. D'improvviso, da ogni parte sopraggiungevano folle sempre più grandi di persone di ogni razza, popolo, lingua e religione. Era una moltitudine immensa, come immenso era il deserto. Non si intendevano tra loro, ma l'unica cosa che li accomunava e li lasciava intendersi era lo sfinimento per la sete. Cioè, l'umanità, che appartenga a varie religioni, come volete, ha sete di qualcosa, di qualcuno. E tanti morivano, ma ciò che li uccideva non era la sete, ma il miraggio di fonti diverse che si rivelavano poi avvelenate. Ma questo miraggio per essi era tangibile, cioè lo toccavano e se ne abbeveravano con gioia, sentendosi liberi, e poi improvvisamente spariva ed essi morivano soli, soffocati dal veleno che da esso si sprigionava, e nessuno poteva aiutarli. Ho alzato lo sguardo per lo sconforto e il terrore e ho scrutato l'orizzonte. Non capivo dove, per strade diverse, tutta questa marea si dirigesse. A me sembrava girasse alla rinfusa, senza meta, in questo deserto. Ed ecco, sullo sfondo, ho visto una pianta verdissima. Era lontana e non era un miraggio. Tutti volevano raggiungerla, ma ogni strada si rivelava sbagliata. E chi vi si avventurava da solo, ogni volta, come in un labirinto, trovava vie sempre diverse, e quella pianta verde del deserto sembrava sempre lontana. E una voce mi ha detto: dove sono le guide per tutto il mio gregge? Io le mandai a due, senza nulla, perché anche nel deserto io li avrei nutriti e sostenuti perché fossero guida al mio popolo. Può la misericordia non sostenere quelle anime elette a cui ha chiesto di portarla al suo popolo? Ma presto essi hanno confidato in se stessi e il loro cuore si è chiuso, e nel deserto si sono fatti prendere dagli stessi miraggi, confidando nella solidarietà solo umana e non più abbandonandosi incondizionatamente a noi misericordia, che anche nel deserto facciamo germogliare ogni sorta di frutto, di vita, di fonte. Sì, perché noi siamo la fonte, il riparo che dà vita, noi Trinità misericordia. Ed ecco che ho avuto come l'impressione che all'estremità dell'orizzonte, ove vi era quella pianta verdissima, questo orizzonte si ripiegasse su se stesso e tutto quello che poteva essere al di là della pianta stupenda e che io non potevo vedere si arrotolasse per poi coincidere di nuovo come in un cerchio, difficile a descriversi. Quando ciò avvenne, potei vedere che anche oltre quella pianta vi era un altro deserto, ma la pianta copriva tutto con la sua fresca ombra e dalla pianta sgorgava un'acqua simile a un mare che si riversa sulla riva, e quell'acqua zampillava e irrigava questo deserto, ma poi si perdeva di nuovo sotto di esso. Ancora la voce: non si trova nessuno, figlio mio, che porti di quest'acqua almeno un filo al gregge? Non si trova qualcuno che vada nel deserto e conduca qui il mio amato gregge. Prega e soffri con me, perché noi misericordia possiamo trovare cuori aperti di cui servirci per arrivare al gregge, altrimenti puntini di sospensione. Ed improvviso vidi che nonostante l'ombra e l'acqua, anche quel territorio si trasformò in un deserto, e vidi che anche alcuni uomini con paramenti sacri che uscivano dall'ombra della pianta e si incamminavano alla volta di quei popoli morivano degli stessi miraggi. La voce: la mia chiesa non è come desideravo che fosse. Metta al centro noi misericordia, altro non facciano i miei ministri che portare noi misericordia al popolo assetato. Si spoglino di ogni miraggio e vadano diritti verso la fonte, se ne abbeverino essi prima di tutto e senza indugio ci portino al mondo. Il cuore dell'amore donato e vivo nell'Eucaristia è quello di noi misericordia. Chiediamo ancora che questo sia il centro di tutto, a cominciare da questa diocesi che muore nel deserto quale simbolo di queste chiese e poi si estenda a tutto il mondo. Alla mia figlia e madre della misericordia abbiamo affidato l'ultimo accorato sostegno al mondo presente. È Maria, sta parlando di Maria. Poi ancora: figli, ministri del mio amore, affidatevi ad essa, Maria, e noi misericordia prenderemo dimora di nuovo nel deserto del vostro cuore. Se anche dall'altra parte della pianta sempreverde io asciugassi la fonte, che ne sarà del mio popolo? Ad altri lo affiderò, perché la carità di noi misericordia non può venire mai meno. Va, figlio mio, e dillo subito quello che vedi e senti al tuo confessore che è qui con te. Conclude: sono consapevole che questa descrizione è contorta, ma è difficile ciò che come in un lampo ti passa davanti all'intelligenza. Quindi poveretto anche scrivere queste cose, avete sentito il linguaggio come dell'Apocalisse, se avete letto qualche volta il libro dell'Apocalisse. Continua: esso è umanamente come un lampo, ma nello stesso istante è come un vedere lungo e interminabile, del quale qualcuno ti fa cogliere ogni dettaglio fino nel profondo, ma che poi tu con la parola non riesci a descrivere. Al termine il cuore rimane turbato, e se non ci fossero le circostanze reali a confermarne la veridicità, penseresti di essere uno schizofrenico. Ma sono sicuro che non è così? Signore, perdona il dubbio costante. Guardate che onestà che ha Gioacchino, Signore, perdona il dubbio costante, nonostante tu più volte mi abbia provato e confortato della verità attraverso i tuoi ministri. E tu, Maria, madre amorevole, sostienimi, perché in questa confusione io non vacilli, e ti prego, se possibile, fa che tutto finisca presto. Ed era il 2009. Questo deserto, questa acqua, questa pianta verdissima, la pianta verdissima è la Chiesa, che ha il compito di riversare nel mondo assetato quella che è l'acqua del Signore. La pianta è verde perché, diciamo, non muore, no? È lì per non morire. Quindi la Chiesa, state certi che nessuno la sposta, neanche il demonio, non prevarranno le forze degli inferi su di essa, però lì nel mondo con un compito. E a noi oggi dire: ma noi, Chiesa, che compito, come stiamo portando avanti questo compito? Vedete, perché dicevo all'inizio, no, ormai un'ora fa, che ricaduta ha sulla Chiesa Maccio? Che ricaduta può avere? Sono quello di richiamarci di nuovo a quello che già sappiamo, a quello che è il compito della Chiesa nel 2024, cioè in questo mondo particolare di come ci passa davanti. Adesso io voglio dirvi un po' di conclusioni che serve anche a questa comunità parrocchiale, lo dico da parroco e da rettore. Allora, io non ho chiesto di essere parroco di Maccio, sono stato il loro vicario omenaggio, sono stato contattato dall'allora vicario generale dicendo guarda ti spostiamo, diventerai parroco. Gli ho detto che bello, dove? E poi mi ha detto Maggio. Vabbè, però mi è stato chiesto espressamente se io ne sapevo qualcosa e se ci credevo. Io ero stato qui anche da prete qualche volta il giovedì dopo Pasqua e mi ero anche un po' interessato, ho portato qui qualche persona così di mio. Sì, sapevo quello che si sapeva un po' in giro, però non ho mai approfondito troppo, ma ci ho creduto, ecco, magari anche questa è già una grazia. Poi qualche segno ti viene, no, nella tua vita. Per esempio, voi sapete che io sono diventato prete il 10 giugno, l'11 giugno 1995 ho detto la prima messa, e quella domenica, sapete che domenica era della solennità della Chiesa? Era la Santissima Trinità, come la festa di ieri, per dire, no? Cioè quell'anno la mia prima messa che ho detto con il testo liturgico che ho celebrato era il testo della Santissima Trinità. Va bene, sono entrato qui a Maggio il 21 novembre del 2015. Sapete il 21 novembre che giorno è per me? Non lo sapete, ve lo dico io, il giorno del mio battesimo. Cioè, che non potevo immaginare, sono delle coincidenze, ma chissà. Però per dirvi che ci sono tanti segni, no? Che ognuno poi cerca di dire, ma che ci faccio qui io a Maggio? Allora vi dico questo, no? Tutto quello che un po' è avvenuto qui a Maggio, innanzitutto, uno, perché a Maggio? Non c'è una risposta, non c'è un perché. Da quello che io ho colto, Maggio non è migliore di altri, ci mancherebbe, siamo una parrocchia, un paese, una comunità come tutte. C'è un pregio ed è il motivo per cui vi hanno chiamato Curunat. Cioè, mi pare, vado proprio a ricordare, che era il 1618 quando un frate del convento domenicano di San Giovanni a Como, dove oggi attualmente c'è la stazione San Giovanni, lo sapevate, no? Si chiama stazione San Giovanni. Chi è che, scusate, titola una stazione ferroviaria un santo? Ma il motivo è questo, perché anticamente lì c'era un convento domenicano dei domenicani, no? Che è stato poi nel tempo demolito, e quando a fine 800 hanno costruito la ferrovia, ormai andavano di moda le ferrovie, lì è stata costruita la stazione ferroviaria San Giovanni, che poi è le forme attuali, d'accordo, però quella è la stazione San Giovanni per quel motivo. Vi faccio un altro, scusate se divago, i quadri che noi abbiamo in chiesa, almeno qua, due sicuramente, quelli più scuri, belli, di stile quasi caravaggesco, e altri due quadri che abbiamo in chiesetta, e c'è poi Umberto Bianchi, potrebbe anche testimoniarlo, arrivano dal demolito convento di San Giovanni a Piedemonte di Como. Cioè vuol dire che Maggio, la comunità di Maggio, nel 1600, 1700, 1800, ha avuto un bel legame con i domenicani di Como. Vi fa piacere questa cosa? Sì, perché i domenicani sono i propagatori in tutta Europa di cosa? Del rosario. Infatti, su uno dei santi affrescati sul presbiterio abbiamo Sant'Elia, Elia profeta, Simone Stock, che è un altro santo mariano, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, e San Domenico, che è il fondatore dei Domenicani ed è il propagatore del rosario in tutta Europa. Siamo a metà del 1200, all'inizio del 1200, no? Ecco, allora, perché si chiamano Curunat i maccesi? Quel frate, che non ricordo il nome, mi sembra che era Fra Guglielmo, ma andrò a cercarlo, ha fatto giurare ai maccesi, e siamo nel 1618, che avrebbero detto il rosario quotidiano, come allora si usava a fare. Cioè, ragazzi, questa è una promessa che, salvo rare eccezioni, tipo ieri non l'abbiamo detto perché c'è la messa del vescovo, cioè il rosario quotidiano, guai perderlo. Tant'è vero che ancora oggi ci si dà il turno, vero? Per non dimenticarlo, per non lasciarlo vuoto. Questa è una parrocchia in cui il rosario quotidiano è sempre esistito. No, un'altra cosa che mi viene in mente, scusa, ho letto nei libri del Maiocchi, quando è arrivato Maccio, l'ho letto, che a fine Ottocento i contadini di Sordello, è lì che probabilmente è venuto fuori il nome di Curunat, siamo nel 1800, i contadini di Sordello, quando finivano il lavoro nelle campagne, nelle stalle, si ritiravano nelle stalle e costruivano pallini di legno, li intagliavano rosari e li preparavano, perché i paesani degli altri paesi venivano a Maccio a comprare i rosari. Venivano a Maccio a comprare i rosari, erano fabbricatori di rosari. Quindi Curunat, perché attaccati al rosario, perché costruttori di rosari, perché questa è una comunità che ha sempre pregato la Madonna. Ma voi volete che la Madonna non vi guardi con un certo, non dico orgoglio, però con una certa predilezione. Sì. Perché il Signore ha scelto Maccio? Magari non è per questo, tanto è vero che Gioacchino arriva da Salerno, cioè hanno importato come me, no? Però qui il Signore ha trovato una comunità che pregava da secoli e che quando poi Don Luigi ha dovuto dire chi vuole ci troviamo al mattino alle 5:30, chi vuole ci troviamo alle ore 23 a pregare di notte, cioè lì c'è stata già la scrematura, chi diceva adesso è stato a casa a dormire, ma chi ha detto sì ci credo si è alzato dal letto e andava in chiesa a pregare. Questa è la substanza, cioè questo è il terreno fertile su cui il Signore poi ha seminato questo, capito? Ecco perché possiamo dire il Signore ha seminato questo in mezzo a noi, perché l'ha preparato nei secoli. Dite voi adesso. Allora, come cito anch'io, cioè come dici tu, ok, come dici tu nella Bibbia, quando uno è scelto nella Bibbia, non è scelto perché è più bello, ma perché viene inviato, lo sapete questo, no? Scegli Israele, tu sei il più piccolo dei popoli, ma io ti ho amato, ma ti ho amato per essere poi inviato ad altri. Questo vale per tutti, anche i re, i profeti, fino ai vari mediatori biblici, qui ci sono persone che macinano la Bibbia tanto. Quindi essere di Maccio non vuol dire adesso facciamo i belli davanti alla diocesi, ma vuol dire, oh ragazzi, adesso tocca a voi portare un dono che è stato dato, consegnato qui ed è per tutta la Chiesa. E infatti questo è il secondo punto che volevo dirvi. Quali ricadute ha tutta questa vicenda sulla nostra parrocchia? Siete pronti? Allora, certamente ciò che qui è vissuto non è solo per noi, ma deve essere esportato a tutte le comunità. Io è già tanto che faccio questa battuta che vi dico, la Madonna di Tirano non è per Tirano, ma è per tutti i valtellinesi, no? Si dice. Di Fatima, di Lourdes, per tutto il mondo. Quindi il santuario di Maccio non è di Maccio, ma è a Maccio ed è per tutti. Dobbiamo imparare anche questa cosa, no? E non è solo a Maccio che si deve pregare, o ci si deve confessare, o riscoprire l'Eucaristia e i sacramenti, ma questo è per tutte le parrocchie, per tutta la Chiesa. Altrimenti finiremmo per moltiplicare tutto a Maccio, cioè voglio dire questo, no? Guardate, noi abbiamo corso un rischio, cioè di dire, ecco adesso attacchiamo tutte le sere la corona della Santissima. Santissima Trinità, il rosario quotidiano, l'ultimo sabato del mese, il primo sabato del mese, la corona della prima domenica del mese, i 10 dei giovani. Ragazzi, cioè non è che solo a maggio si deve pregare, capito? Cioè non è che dicendo siccome siamo a maggio moltiplichiamo le preghiere, noi non siamo qui a moltiplicare le preghiere, noi dovremmo, diciamo, vivere un carisma che deve essere portato ad altri, ecco. Quindi non è moltiplicando gli incontri di preghiera che noi viviamo la spiritualità di maggio, non è moltiplicando le preghiere che noi diciamo questa è la spiritualità di maggio, no, noi preghiamo ma perché dobbiamo uscire. Facciamo un altro esempio: c'è gente che viene qua a confessarsi degli altri paesi, va bene, ma non per restare a maggio, ma per tornare al proprio paese. Ho detto una cosa sbagliata? Vi faccio un esempio: io sono andato 8 volte a Medjugorje e 8 volte mi sono chiuso in confessionale, ore a confessare, ed entra gente che ti dice io non mi confesso al mio paese, nella mia parte in italiano, non mi confesso al mio paese, però quando vengo a Medjugorje vengo a confessarmi volentieri. E io rispondo: guarda che anche al tuo paese ci sarà il confessionale, il prete e la tabella dell'orario dove si confessa. Cioè, in poche parole, se uno impara uno stile, lo deve portare nella vita, no? Se uno impara a riqualificare un sacramento, l'eucaristia, l'adorazione, il rosario e la confessione, lo devi portare a casa tua, nella tua vita. Perché maggio non può essere quindi il santuario, la parrocchia di tutti quelli che vengono, come Tirano non è la parrocchia di tutti quelli che ci vanno, come Lourdes non è la parrocchia di tutti quelli, il santuario di tutti quelli che ci devono andare, o no? Cioè uno va a Lourdes, fa il carico, torna a casa e vive. Uno viene a maggio, si confessa, impara l'eucaristia, impara, torna a casa e vive. Cioè noi dobbiamo diventare anche un santuario come gli altri che fanno più, scusatemi, la stazione di servizio, no? Come tutti i santuari sono una pausa di un cammino per riprendere fiato il cammino. Questo c'entra. Quindi lo dico con bella sincerità, no? Perché ci sono tante persone, ma anche noi stessi, no? Che qui attingiamo qualcosa, ma poi dobbiamo portarlo nel vissuto, nel lavoro, nella famiglia, nella casa. Ecco, va, l'ho scritto qui nella riga, non l'ho letta, ve la leggo così faccio prima. Maggio non è un luogo che deve attirare a sé, svuotando le altre parrocchie. Ma io penso che gli altri ci odieranno a morte se dovessimo fare questo, eh. Cioè noi non dobbiamo svuotare le parole. Vai a maggio perché è la messa più, vai a maggio perché c'è il prete più. No. No. Cioè non dobbiamo svuotare le parrocchie di nessuno. Come Lourdes, spero, Medjugorje, Fatima, non svuota le parrocchie degli altri, ma dobbiamo rilanciare la fede nel Dio Trino, misericordia e Eucaristia. Va bene. Terzo aspetto. Noi siamo coloro che possono aver colto un aspetto, un messaggio, viene custodito questo messaggio. Custodire non vuol dire chiudere dentro uno scrigno, ma offrire, essere lievito, stimolo per quello che viviamo, a partire da noi stessi, dalle nostre situazioni. Quindi che bello anche che a maggio viene chiesto di custodire questo dono e di offrirlo agli altri. Ecco, questa è la cosa più difficile, un po' perché sicuramente avete incontrato anche voi persone che vi hanno deriso, che non vi hanno capito, che vi hanno detto ma va là, è tutta un'invenzione di qualcuno, no? Sicuramente l'avete visto, me l'ha detto anche a me dei preti, dei preti mi hanno detto ma va là, se bisogna fare queste cose per riempire le chiese, allora dobbiamo studiarci anche noi qualcosa. Un prete me l'ha detto, non era diocesano, perché era... però mi ha detto così. Cioè, cos'è che dobbiamo inventarci per far tornare la gente a messa? No, non è un'invenzione per tornare a messa. Quindi, come vedete, non dobbiamo aver paura se qualcuno non ci capisce o non ci apprezza. Però dobbiamo diventare veramente trinitari e misericordiosi. Ultima cosa, allora, non è la quantità delle preghiere, ma è la qualità del pregare. non è la quantità ma è la qualità del pregare. Per questo lo diceva anche Gesù: non sprecate troppe parole con i pagani, ma dite Padre nostro, vi ricordate, no? A questo santuario sono state anche affidate le intenzioni di preghiera, mi sembra che sono 5, no? Per il vescovo, il papa, il vescovo, per i sacerdoti e le vocazioni, per il sinodo, per le famiglie, per la pace. Cioè, mi sembra che ci azzeccano tutte sul tema della Trinità, delle famiglie, pace, della misericordia, appunto. Cioè, mi sembra che siamo in linea con tutto questo. A voi la parola. Chi vuole fare magari delle allusioni a caldo?
Posso chiedere?
Sì.
Allora, si parla tanto della testimonianza qui, è più facile parlare per noi. Io andando fuori, sai che vivo quasi sempre a quello stesso, non fanno niente. Io ho provato a testimoniare, ma ti trovi proprio un vuoto. Come si può fare per portare anche fuori? Adesso che ne possiamo parlare così, cosa posso fare per testimoniare anche al di fuori?
Allora, io partire da un principio che è questo. Ad ogni cristiano è chiesto, l'ha detto anche Doniva, ad ogni cristiano è chiesto di credere Dio un letrino del Vangelo, quello non si scappa. Lourdes, Fatima, Medjugorje, eccetera, sono delle aggiunte che servono, nutrono e accompagnano, arricchiscono la nostra fede, ma sono dei di più. Quindi evidentemente anche la rivelazione privata che è venuta a Maccio è un di più. Quindi anche se il parroco di vede nostro, oddio, è di ogni, no? Ecco, no, non ci dovesse credere, pazienza, non c'è problema. No, ho fatto un esempio solo di dire, nel punto di partenza dire, guarda, è un arricchimento, non è una cosa che tu devi credere, devi sapere, devi volere, è un arricchimento per la mia vita, perché la mia vita è diventata più trinitaria, cioè più in comunione con i fratelli, più misericordiosa, spero, se no diventiamo tutti dei controtestimoni, no? Cioè più attenta anche all'altro, al prossimo, allungare la mano come il Signore fa con noi, no? Misericordiati, cordiosi, ecco, e più al centro dell'Eucaristia. Ricordatevi queste tre cose, se voi ve ne ricordate, è uno schema quasi, no? Se ve ne ricordate, questa è la spiritualità di Maccio: Trinità, misericordia, Eucaristia, tre. Poi il resto tanto si coronario, però se queste tre cose vissute in te fanno bene, è già una testimonianza, quasi senza parlarne, senza parole quasi, no? Perché la vita poi parla da sola. Infatti, cosa vuoi dire agli altri? Vuoi spiegare il mistero della Trinità? No. Sicuramente, perché noi, l'abbiamo detto qualche volta fa, vi ricordate, per un eccesso di prudenza, che non è mai troppa, però per un eccesso di prudenza Maccio è rimasta molto molto nel silenzio, no? O comunque con un riservo che ha sicuramente anche protetto la cosa. Guardate Trevignano, cioè Trevignano è diventato il gossip di tutte le riviste. Tutte le riviste strane in questo mondo, no? Quasi. Per cui dire, per fortuna che, io dico per fortuna che Don Luigi, i nostri sacerdoti della diocesi, cioè non hanno fatto gli sbrodoloni, no? Nel far diventare Maccio da Trevignano, per fortuna. Cioè, è vero, abbiamo magari peccato di troppa prudenza, però adesso se ne può parlare con chi vuole, ecco, con chi vuole. Il Signore troverà le strade. Vi faccio un esempio. Suor Faustina Kowalska, che ha avuto tante rivelazioni, muore nel 1938, proprio vicino prima della Seconda Guerra Mondiale. Non se ne è più parlato. Il quadro di Gesù misericordioso che lei aveva fatto dipingere era finito in Lituania, in cima a una pinacoteca, per non farlo distruggere dai sovietici, che in quegli anni spaccavano tutto quello che sapeva di religione, ha dovuto ficcarlo su in una pinacoteca in modo che fosse raggiungibile, e così si è salvato dalla distruzione. Lo tirano giù negli anni, dopo gli anni 50, negli anni 60-70 cominciano un po' a parlarne, c'è voluto un papa, 1978 e poi il 2000, no? Per definire la domenica della Divina Misericordia. Quanti anni ci ha messo? Dal 38, 1938, al 78 o al 2000, facciamo pure. Cioè, e noi pretendiamo che dal 4 ottobre 2023 al 27 maggio 2024 tutti i preti della diocesi di Como sono tutti concordi, insomma, no, ci vogliono anni e io non mi scandalizzo. Solo qua?
No.
Tante
domani,
parole.
No, domani.
Ah, da domani, sembrava un'affermazione, Samina.
No, è una domanda.
La coroncina della misericordia intiene quella della Covasca.
Sì.
Ecco, è citata in tutto il mondo, no?
Non lo so.
È recitata in tutto il mondo, viene anche ripresa in TV, quindi è diffusa. Sì. È una forma che Gesù stesso ha suggerito a Santa Faustina, anche con quelle parole proprio, no? Che non si sgarra, per cui riconduce veramente al mistero della grande misericordia che Gesù ha dimostrato a lei, e dire scatti l'ora della misericordia, e poi è scattata la seconda guerra mondiale. Quindi capiamo anche come il Signore lì ha prevenuto, cioè è arrivato prima della catastrofe, e dire guardate che se non tornate alla misericordia voi vi autodistruggete. Ecco, io ho paura che, non so se siamo sull'orlo davvero della terza guerra mondiale, noi ci siamo dentro, ma se tutto quello che è venuto fuori qua Maccio può essere un presagio di un'ora della misericordia, o siamo davanti chissà a qualcosa di incognito, di grande, dobbiamo veramente metterci a pregare e a guardarci con misericordia, altrimenti l'uomo veramente rischia l'autodistruzione.
Ma la nostra corona invece la recitiamo solo qui o viene recitata anche in altre parrocchie?
Anche qui, come alla Anita, dico che ci sono parrocchie in diocesi, te le posso citare, in cui viene recitata la corona alla Santissima Trinità Misericordia. Sì. Ovviamente ci sono dove ci sono preti che conoscono Maccio e ci credono, perché questo è il modo in cui viene diffusa. Allora, brava, questi testi, come ha detto anche Don Ivan, io ne ho letti alcuni, sono ancora al vaglio di una, in vista di una antologia, cioè perché sono due volumazzi molto alti. E quindi non si può pubblicare tutto. Ah, ci sono dentro anche dei nomi di persone viventi, immaginate, di persone che sono state qui a Maccio, cioè, quindi è difficile pubblicare tutto perché non si possono citare, però certamente tanti brani che uno ha letto io stasera verranno pubblicati.
Per esempio quel libro lì non c'è.
No, ce lo so io, sono parroco. Mi spiace. Quando sono diventato parroco mi ha detto ti è iscritti. Avete sentito che il linguaggio dell'apocalittico, mistico, teologico, cioè non crediate che uno legge tutto d'un botto gli scritti e dice adesso so tutto sulla Trinità Misericordia, cioè è proprio entrare anche a dire ma cos'è che vuole il Signore da me? Ecco perché all'inizio vi ho detto interrogatevi su come sia cambiata la vostra vita, il vostro modo di pregare, di andare a messa, a partire da questa conoscenza.
Ecco, appunto, quindi dovremmo pregare di più la Santissima Trinità Misericordia,
perché già lo fai.
No, capito, però magari
ti faccio un esempio. Dimmi, lo dico a tutti, quante preghiere alla Santissima, alla Trinità tu conoscevi prima di Maggio, una. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cioè ditemi come fa un popolo di Dio trinitario di sapere una preghiera sola. Ne sappiamo la Madonna, la De Maria, Santa Regina, Anna Redentoris Mater, sotto la tua protezione, l'Angelus, poi cosa c'è? Regina Ciri. Cioè, quante preghiere della Madonna ci sono? Quante ce ne sono della Trinità? Gloria. Scusate, ma siamo veramente poveri. Credo che il Signore sia lamentato. Cioè, ha detto, aspetta che adesso gli spedisco io qualche preghiera trinitaria. Sì, è vero, magari c'è qualche inno dei breviario, o Trinità Beata, Luce, Amore. Ci sono delle preghiere magari della Trinità. Però finalmente mi viene a dire, il Signore ci ha messo sulla bocca, questo l'ho detto anche l'altra volta, no? Il Signore ci ha messo sulla bocca le preghiere da dire alla Santissima Trinità. Ma vi rendete voi? Santissima Trinità, misericordia infinita, no, Padre, Figlio, Spirito Santo, misericordia infinita, vi adoro, vi contemplo, e va bene, perché quando non sei lì ti scappano, quando le devi dire, cioè per dire, finalmente abbiamo anche un modo per, come dici tu, no, adesso dovevo pregare la Santissima Trinità, sì, cioè, o meglio, la preghiera alla Santissima Trinità più corta è il segno della croce. Questa è la preghiera più corta. La preghiera più elegante alla Santissima Trinità è il canone, cioè la preghiera eucaristica della Messa. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, Padre, santifica questi doni con la longevità del tuo Spirito, Padre Spirito, perché diventino il corpo e sangue del tuo Figlio, Figlio. Guarda, in tre righe c'è già dentro la Trinità. Però vedete che è un linguaggio che ci dobbiamo rieducare anche noi, no?
Aveva chiesto il
prego.
Ora lei.
No, allora io trovo molto consolante per me stessa, perché come ho sentito dire tante volte bisogna saper riguardare con gli occhi dello stupore, no? E al santo io mi inginocchio tutte le volte, ed è una cosa che fanno tantissimi, però è una cosa, un'esigenza che ho, cioè non è che uno lo fa perché, ma perché questo ringraziamento grande a questo Dio che ti ha aiutato, che ti ha salvato, è una cosa grande, è una cosa grandissima, e tante volte lo vedono come un di più in ginocchio, oppure se vuoi inginocchiarti all'Eucaristia, quasi che non è necessario, no? Ed è invece bello sentire che Dio mi fa piacere.
Bravo. Non so se avete sentito in fondo, comunque per dire, cioè il Signore ha piacere, allora. Non che ci inginocchiamo per farci del male, perché a volte c'è qualche dolorismo, cioè qualcuno che apprezza, no, cose dolorifiche per dire che sono più cattolico degli altri, no? Ma ci sono gente che pensa così. Invece di dire, ma Signore, fa piacere che io ritorno a Lui come un figlio amato, perché mi ha salvato, e quindi io mi metto in ginocchio davanti a Lui. Lo dico ai bambini qualche volta, no? Giampaolo lo sa. Quando dico, ragazzi, ma noi non ci ginocchiamo davanti al Presidente della Repubblica, ma manco se venisse il Papa Francesco, sì, una volta ci si ginocchiava, ma c'era la scarpa al Papa, no? O l'anello. Per dire, noi non ci ginocchiamo davanti a nessuno, solamente davanti al Signore, che bello, no? Perché il Signore ha bisogno di gente che si prostra? No, perché ha bisogno di figli che lo amano. E se questo è un modo, no, per esprimere il tuo amore, che bello, che bello. Ci sono domande ancora che volete, oppure se non domande tirate fuori anche qualche tema che sicuramente non è stato trattato e di magari in futuro vi piacerebbe così riprendere. Guarda, io e te, ma anche i capelli bianchi ce li abbiamo. Questo è un tema grosso, i giovani, perché come vi ho detto prima, no? Se dovessimo dire Dio esiste a un giovane, questa scalda, non è colpa loro, perché colpa è una società che gli attuati schiacciandole ancora di più su materiale effimero, l'immediato. Per esempio la messa, io vedo tanti non vengono perché è troppo lunga, ma non perché è lunga di per sé, così, perché oggi noi nel fast food, nel tutto veloce, la tecnologia che schiaccia un bottone e tu comunichi con l'Australia, per dire, no? È tutto così veloce, invece pregare è lento, la messa è lentezza, cioè devi starci, e questa cosa qui non siamo più abituati noi, figurati i giovani. E quindi forse sono altri gli approcci, ecco, così ti rispondo un attimo, no? Sono altri gli approcci ai giovani nel comunicare il Signore che ancora noi dobbiamo scoprire e gustare noi per primi. Per esempio, l'emozione. I giovani sanno ancora emozionarsi qualche volta, e quindi quello potrebbe essere un canale per far passare la Santissima Trinità. Oppure sì, qualcuno ha ancora il senso del mistero, perché sono diventati magari più virtuali, eccetera. Non so, il senso del mistero. Cioè dobbiamo trovare il canale per far passare, sì, per annunciare il Signore, no? Per provare ad annunciare il Signore. Poi le ricette non ci sono. Sicuramente oggi è più difficile che una volta, perché mancano tanti aspetti umani e anche della nostra grammatica proprio umana nel condividere, ma questo è un discorso un po' grosso. Dice, beh, il credo è la preghiera trinitaria, è vero, cioè forse noi la vediamo come professione di fede, ok, più che preghiera invece proprio come lode e affidamento, e più preghiera appunto gloria o altre. Vabbè,
mi ha colpito molto il vescovo quando ha insistito per ben 2 o 3 volte attrazione, non il Papa insiste molto su questo, per lavoro o per i miei figli che sono musicisti, vivo in mezzo ai giovani, a tantissimi giovani, e tanti completamente distanti, se non atei addirittura. Mi sono accorto, visto che il problema giovani è un problema da sempre, da tutti i secoli si parla di giovani, non siamo di essere presente, sacrificare tempo, famiglia a volte, ma essere presente nel momento del bisogno arrivare. Ma devono trovare un adulto che ha fede e vengono da te perché attrae loro, attrae per il tuo modo di essere cristiano, per il tuo modo di essere sorridente, per il tuo modo di non dire mai parolacce, per il tuo modo di abbracciarli ogni volta, e nel momento del bisogno vengono e ti abbracciano nelle lacrime. Allora i giovani nella Santissima Trinità devono sentire in te la misericordia, in te l'accoglienza, in te la carità che tanto Paolo esalta. E ho trovato anche nelle famiglie che giro, 2 o 3 famiglie al giorno per lavoro, anche lì tante volte vado per il lavoro, ma ti accorgi che le persone hanno fame, lo dicevi prima, no? Hanno sete, fame, e questo albero vero sei tu, sei tu, non ce n'è altro, sei Cristo, sei Chiesa, e se sei Chiesa porti Cristo. Ma la domanda è: attraggo, ho Cristo, sono.
Sì. Dio nessuno l'ha mai visto e non si può mai vedere, perché quando lo vedi vuol dire che sei morto. Aspetta, ecco, ce l'hai proprio sopra la testa, eccolo lì. Cioè Dio nessuno l'ha mai visto, ma l'unico modo per vedere Dio e conoscerlo, giovani, adulti, chi ti pare, secondo me noi dobbiamo ripartire presentando Gesù Cristo. Se tu presenti Gesù Cristo si arriva al Padre e allo Spirito, perché spiegare la Trinità dicendo come che è 3 persone nella sola sostanza, nessuno ti segue. Voglio dire, non è questo l'annuncio da dare. L'annuncio è parlare di Cristo. Ma tu parlavi di conoscere Dio, come far conoscere un Dio trino, così hai detto, no?
Io
la liturgia c'è il linguaggio della liturgia, giusto così, voglio dire, fa parte, cioè non è il linguaggio del supermercato che tu devi vedere un prodotto, devi far capire al volo cosa deve essere. Sì, ti sei spiegata, fate tranquilla. E per dire, però, il linguaggio della liturgia ha un suo filone che è liturgico, ma non è quello con cui magari vanno. Sempre dentro nel Dio generico, no? dalla rivelazione di Gesù Cristo si risale alla Santissima, alla Trinità. Quindi noi non possiamo parlare di Dio senza Gesù, appunto, senza parlare di Gesù che ci ha rivelato Dio. Quindi questo è il canale che dobbiamo tenere presente. E guardate che Gesù non c'era nessun altro. I musulmani, mi spiace, parleranno di Dio, ma non so con quale fatica le parlano, perché noi abbiamo Gesù Cristo che è incarnato in carne ed ossa, morto, risorto, c'è tutto, no? C'è tutto in Cristo. Si parte sempre da lì e vedrete che non sbaglierete mai. Allora, sono le 10:30, chiudiamo con l'ultimo intervento di Manuela. Giusto, ma...
Allora io ti dico, perché io adesso, quando devo parlare di questa cosa, cioè ci sono state delle testimonianze, ci sono stati degli avvenimenti, ci sono state delle persone che possono dire, oh, è venuto Gioacchino da me, ha detto delle cose che poteva sapere solo lui. Cioè secondo me sono queste le cose che farebbero credere sui ragazzi.
Così intendi, però salviamo il salvabile su questo.
Non stiamo parlando di solo di questo, sto parlando anche di lui, di fatto, ma di me di voi. Cioè, sono tutte cose riconosciute, no? Mi sembra quasi che sia che il Signore stia facendo tutto per dire, ma andiamo avanti, cioè, ma ditele queste cose, non so più come fare per farvi capire che ci sono.
Sì, ci siamo. Quando la voce dice e Gesù parla, pensa che noi abbiamo tutte le messe, la voce che parla, che è il Vangelo, mettiamo. È diverso.
È lo stesso Gesù.
È lo stesso Gesù. Sì, è vero, ok. Però come mai la gente è più sorpresa se dici, oh, Gesù ha detto, siete nel deserto, mettiamo, come se si avesse sentito. Invece quando tu leggi una pagina di Vangelo in chiesa, ti entra di qua e dici di là. Cos'è che c'è di diverso che non ci permette di cogliere la voce di Gesù? Per dire, tutto il Vangelo in realtà sono episodi vissuti, proprio come dici tu del tuo libro, messi in scritto.
Ma si parla di
2000 anni fa. E vabbè, tra 2000 anni diranno, guarda come sono verdi gli scritti di Puccio. E tu dici, l'hanno attualizzato, è attuale. Sì, ho capito. Sì, ma è d'accordo, è quello che è accaduto 2000 anni fa tra Gesù e Pietro, poi Pietro l'ha detto a Marco e Marco l'ha detto a Gaio, per dire, no? Cioè, di quello che oggi potrebbe essere. Tu hai incontrato Gioacchino che ti ha parlato a nome del Signore, ha detto certe cose, ok? Cioè, è lo stesso giro però.
Ma certo, ma se noi vogliamo.
Perché la fonte è la stessa.
Vogliamo attualizzarla la cosa, perché ci sono i ragazzi, no? Cioè, a me sembra che adesso questi avvenimenti che sono. Cioè, è come se fossero un po' per gli addetti ai lavori, no? Perché dici, dobbiamo dire più preghiere alla Santissima Trinità, preghiamo di più, ma è un po' per gli addetti ai lavori.
Ma che cioè, tutti.
Sì, però a un ragazzo. Cioè, non so che
presa può avere. Vabbè, ci studiamo, ce l'abbiamo, la studieremo. Io non mi tiro dietro, per me è una sfida questa. Adesso però dobbiamo finire, mi spiace, ma sei velocissima, una freccia rossa, dai. Ah, il linguaggio delle parabole. Inventare, sì.
E quelle parole sono un modo di fare la vita, che è la cosa più difficile.
Infatti le inventate Gesù come metodo. Dai, tutti in piedi che diciamo l'ultima preghiera di rendimento di grazie. Insieme diciamo il centro della preghiera della corona. Mio Signore e mio Dio, per il dono della tua incarnazione, passione, morte e risurrezione, contemplo, adoro e prego, Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Ci benedica Dio onnipotente, nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Volevate un po' d'acqua? E adesso uscendo la troverete. Buonanotte, grazie.